Guarda, qui abbiamo un giornale, anzi una televisione americana. Cos'è che... Me lo leggi quella televisione lì?
Fox News, Future of the Church on the Pope Leo XIV.
Ecco, qui c'è un'analisi in questo programma televisivo, ne hanno fatto parecchi, che dice il futuro della Chiesa sotto Leo XIV, Leone XIV. Cioè, da tutte le apparenze, almeno in teoria, Leone XIV dovrebbe essere la continuazione di Bergoglio, ma in chiave tradizionalista però. Bergoglio era niente, era un infiltrato. Invece Leone XIV è, o dovrebbe essere, o si spera, o nei piani è, che dovrebbe essere un tradizionalista, cioè un papa normale e cattolico. Altrimenti, se non era, diciamo, apparentemente a favore di Bergoglio, non so se lo era sul serio o se faceva la scena, altrimenti i pro-bergogliani non lo avrebbero votato. Che i pro-bergogliani, 108 cardinali lustrascarpe di Bergoglio, che Bergoglio è lui che li ha nominati, non avrebbero votato. Quindi,
Quindi sta dicendo era inevitabile scegliere un seguace di Bergoglio?
sì, perché tutti hanno dovuto ammettere che Bergoglio era un infiltrato, era una spia del diavolo, cioè tutti, insomma, perlomeno io lo vedo così, ma qualcuno l'ha capito anche i pezzi grossi della Chiesa Cattolica, che questo qua era un rattone che correva nelle cantine.
Sì, ma dici che hai detto anche prima, era inevitabile che avessero scelto uno che segue la politica di Bergoglio,
Ma è stato,
però
guarda,
almeno è uno più tradizionalista,
sì,
dici.
ma io ringrazio il Signore che hanno scelto uno così, perché se saltava fuori uno pro perversioni, pro abominazione, pro vomito, pro, hai capito, di quelli là, no?
Sì, sì, sì.
Se sceglievano uno così, e chi poteva seguire più le notizie?
Sì.
Allora, se il Signore ha permesso che questo qui venisse votato, vuol dire che, non è una profezia, ma voglio dire, può voler dire che l'Anticristo non è dietro l'angolo. Può voler dire che questo qui non è falso profeta. Spero di non sbagliarmi. Spero che a un certo punto si toglie la maschera. Ah, io sono peggio di Bergoglio. No, non mi dà questa impressione.
Ma questo un giorno non potrebbe diventare il falso profeta?
A me questa impressione non me la dà. Devo essere onesto. Attenzione, hai visto Papa Luciani è durato 33 giorni.
Ah.
Quindi non credere che questo durerà tanti anni, a meno che non è in programma, che viviamo in un mondo di diavoli. Guarda quanto tempo è durato Papa Luciani, che se aveva la faccia di veramente un uomo di Dio. Papa Luciani lo vede, solo amore. Tanto che al Vaticano la Pachamama ha resistito, hanno piantato l'alberello della Pachamama. Papa Luciani non c'era spazio nel Vaticano, cioè era contro la pompa, pompa magna, era contro tutto quello che i globalisti del Vaticano, che non sono tutti, ma diciamo molti, loro vogliono la pompa, vogliono gli appartamenti ricchissimi gratis. Insomma, questo Papa però c'è da dire che si è sempre pronunciato a favore dell'inclusività, sa includere quelli là, tu sai chi sono, no?
Sì.
E quelli dell'alfabeto, insomma, ecco.
Dell'alfabeto.
E se, cosa volete? Siamo in era internet. Qui, caro mio, bisogna misurare, contare le parole. Quindi ora vedremo se... Lui che si pronunciava a favore dell'inclusività, se era solo per conformità con Bergoglio o perché veramente ci crede. Come tutti i papi, lui sembra mettere la Chiesa nelle mani dei santi. Lui ha già trovato dei santi nelle mani dei quali collocare la Chiesa. E non hanno ancora capito questi qua che da quando fanno questo stanno paganizzando la Chiesa. Da quando fanno questo la Chiesa non fa altro che crollare. E sono 1500 anni che crolla la Chiesa. Quindi, guarda, parlavamo dei soldi prima, no? La Chiesa attuale, secondo informazioni che sono riuscito a recapitare, perché i giornali a volte parlano un'ora per dirti niente. E allora la Chiesa attuale, Chiesa Cattolica, c'ha un debito di 2 miliardi di dollari e poi c'ha 400 milioni di debiti a euro con le pensioni dei preti che non riescono a pagare. Insomma, stanno rubando a destra e a sinistra e poi c'è quasi che si fa pagare per fare niente. Insomma, ci sono dei pezzi grossi della Chiesa che si fanno pagare per grattarsi lo stomaco, per fare niente. E come vuoi che Dio benedica finanziariamente un'istituzione così? Cioè, alcune fonti giornalistiche americane, la Fox News, dicono che Papa Bergoglio dottrinalmente ha intorbidito le acque cattoliche. Proprio lo dicono. Perché quelli lì, mica, il cardinale, mica te lo dicono queste cose. Cioè, quindi i cardinali sperano, questo è il giornale che lo dice, i cardinali sperano che questo Papa, che era già pro Bergoglio, possa fare chiarezza, attenzione, su qual è la vera dottrina cattolica, cosa che molti cattolici ormai non lo sanno più. Vogliono che questo Papa chiarisca qual è la dottrina cattolica. Così è pro perversioni, pro pervertiti, pro mondo, pro politica. Bergoglio era un peronista,
Sì.
Peron era un comunista. E Bergoglio era un ammiratore di Peron. Non lo dice, non l'ha detto durante il papato, quando gli ha fatto la domanda, lei è peronista? Gli ha risposto con un mezz'ora di bla bla,
Ah,
filosofia,
sì.
psicologia, cioè, capito, tutto, sai, ottima politica, no? E allora, adesso vogliono che questo nuovo Papa faccia chiarezza sulla dottrina cattolica. Pensa, non sanno più qual è la dottrina cattolica, per forza seguono qualunque Papa spunta. Infallibile, attenzione. Bergoglio aveva l'infallibilità, potenzialmente, come tutti. Cioè, Papa Leone XIV, questo qua, si è presentato vestito da Papa tradizionale e ha detto di aver scelto il nome di Leone XIV. Perché? Ha detto che l'ha scelto per continuare il messaggio di Leone XIII del 1800, perché Leone XIII si interessava alle cose sociali, che è la stessa politica comunque degli ultimi 12 anni di Bergoglio. Sono 12 anni che Bergoglio dice queste cose, ma
Sì.
una cosa è dire, una cosa è fare. Cioè, almeno a parole, lui era per il popolo, per la gente, eccetera, eccetera. Però Bergoglio era un banale uomo di sinistra. E molti interpretano anche questo papato, interpretano che questo papato sta virando dal progressismo di Bergoglio. Sai cos'è il progressismo, Angela?
Sì, il modernismo.
No, progressismo politicamente. Sai cos'è la politica? Le sinistre,
Ah,
comunisti.
sì.
Sì, internazionale socialista, loro sono progressisti. Progrediscono verso il male, verso il diavolo, però per loro è progresso.
Ah, sì.
Allora, cioè vedono questo papato come che si stesse allontanando dal progressismo, cioè di sinistra, di Bergoglio, verso e avvicinandosi al tradizionalismo cattolico, questo nuovo Papa. Ma io mi auguro che, cioè non sono né cattolico né protestante, però tra i due mali io credo che il tradizionalismo cattolico è meglio del progressismo cattolico. Ma tra i due mali è il minore. Ma ormai Bergoglio ha seminato, ormai prima di morire, ha fatto in tempo a seminare i semi del male che stanno crescendo adesso, compreso. Ha nominato 150 cardinali, ce n'erano 120, 130, ne ha nominato 150. Il poveraccio era terrorizzato che facessero un voto e lui perdeva. Allora si è eletto 150 lustrascarpe, 150 leccapiedi, 150 perversione pervertiti e poi è morto.
Ma non c'è un limite a quanti cardinali possono avere?
Ma questo qui è Gesù in terra.
Ah, ok, lui è infallibile.
Questo è Gesù sulla terra, sul pianeta di Pario, è Gesù lui. Capito, questi qua. Va bene, gloria a Dio.
Parlando del Papa Leo XIII, mi hai parlato ieri di un video che hai visto su una visione di questo Papa, che lo abbiamo preparato, però è un audio che è in spagnolo. Lo mettiamo e poi ci racconti di cosa si tratta?
Sì, fratelli che capite spagnolo, è in spagnolo. Allora, è una visione profetica che Papa Leone XIII ha avuto nel 1800. E c'è un giovane in spagnolo, non so che nazionalità, molto bravo, e ha fatto questo video, un cattolico questo qua. Però il Papa ha avuto una visione. Siccome c'ha delle. Voi sapete, io non credo in niente tranne che non è nella Bibbia, però qui ho intravisto cose bibliche in questa profezia di Leone XIII. Allora ascoltate in spagnolo e poi vi traduciamo per sommi capi.
Una visión horrible, horrible hasta el punto de que le cambió el semblante. Él se encontraba, después de misa, de la Eucaristía, rodeado de sus cardenales, en la capilla privada del Vaticano, cuando de repente quedó de pie, inmovilizado por completo. Imaginaos los cardenales que se encontraban a su alrededor, diciendo, ¿qué le pasa a este hombre? Pero el Papa, León XIII, no reaccionaba. Es como si estuviera en otro mundo. En otra atmósfera. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué estaba contemplando León XIII que le produjo tanto horror? Hasta el punto de que su rostro se tensó como las cuerdas de un violín. Se quedó pálido ante lo que estaba viendo. Claro, los cardenales miraron hacia donde León XIII dirigía su mirada y no veían nada. ¿Qué estaba ocurriendo? Pues lo que estaba viendo León XIII es, podemos decir, un avance de lo que ahora estamos viviendo en estos tiempos. Vayamos a ver lo que ocurrió. Pues fijaros, la visión que tuvo fue la siguiente. Vio una nube de demonios, demonios que se abalanzaban sobre Roma y la destruían. Y además escuchó blasfemias dirigidas por estos demonios y todo tipo de gemidos, de burlas. Y escuchó también la voz de Satanás, la espeluznante voz de Satanás, que decía lo siguiente. Decía, dirigiéndose a Jesús, yo puedo destruir la iglesia. Se jactó el demonio con orgullo. Jesús le respondió, ¿tú puedes? Entonces sigue adelante y hazlo. Pero entonces el demonio protestó, para ello necesito más tiempo y más poder. La suave voz divina le preguntó, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto poder? Satanás contestó, 75 años a 100 años, y un mayor poder sobre aquellos que se entregan a mi servicio. El Señor le concedió, tú tienes el tiempo, tú tendrás el poder, haz con ellos lo que quieras. Esto es lo que fue testigo el Papa León XIII.
Questa è la visione del Papa Leo XIII. In poche parole, fratello Giuseppe, puoi descrivere cosa ha visto? Microfono.
Qualche fratello ha tempo per tradurlo in italiano, ringraziamo così che lo pubblichiamo in italiano. Comunque, la visione profetica è questa è di Leone XIII. Leone XIII ha iniziato il suo papato nel 1878 e 6 anni dopo, 1884, riceve questa visione profetica. E allora è singolare e anche profetico che questo Papa di adesso, che si chiama Prevost, è simbolico che è un segno dei tempi che questo Papa prende come nome Leone XIV a seguito di Leone XIII. E lui ha detto che lo ha scelto perché Leone XIII si apriva verso il mondo, verso verso il popolo, verso oggi si direbbe democrazia, eccetera. Però io vedo che c'è di più, qui profeticamente e spiritualmente parlando. Forse questo Papa di adesso non lo sa cosa sta facendo, non sa, non, però forse non vede la continuazione in base alla profezia che Papa Leone XIII ha ricevuto. Forse lui non vede forse la continuazione. Probabilmente non ha scelto Leone XIV, XIV, per la profezia, però il Signore dall'alto lo ha fatto in questo modo. Ora la profezia è questa. Praticamente il Papa ha visto una cosa che lo ha atterrito, un po' come Nebuchadnezzar in Daniele capitolo 4, che quando Daniele ha interpretato la profezia, Daniele si è spaventato e ammutolito. Che sia il significato di questa profezia, gli ha detto Daniele a Nebuchadnezzar, Daniele capitolo 4, sia per i tuoi nemici, sia per quelli che ti odiano, invece per te, contro di te, tu diventerai una bestia e mangerai l'erba come gli animali, eccetera, eccetera. Leggete Daniele capitolo 4, interessante. In un certo senso è una cosa così qui, solo che Nebuchadnezzar che diventa, diciamo, una bestia è riferito alla Chiesa Cattolica, perché la visione diceva: io ho visto, il Papa vede una nube nera che copre Roma, Vaticano. E questa nube nera era piena di demoni. Demoni pieni di odio, pieni di bestemmie. E la prossima scena, questi demoni distruggono la Chiesa. E allora viene citata la scrittura di Giobbe 1,7, dove, la vuoi leggere Angelina, Giobbe 1,7, dove il diavolo si presenta davanti a Dio e Dio gli fa una domanda, dimmi Angela.
Ma questa non è parte della visione.
Questa non è parte della visione.
È il giovane che analizza
È
la
il giovane
visione.
che vuole aiutare a capire la profezia.
Giobbe 1,7. Il Signore disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Il Signore disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga il male. Satana rispose al Signore: è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non l'hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quello che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano, tocca quello che egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia. Il Signore disse a Satana:
Perché stiamo leggendo questo? Stiamo andando avanti, eh? Che riferimento sei? Ecco,
12.
abbiamo proseguito qui. Stiamo cercando di dimostrare che Dio permette al diavolo di fare il male, di fare tribolazioni, perché oggi ci sono questi falsi profeti evangelici che dicono che Dio non farebbe questo ai suoi figli. Invece sì, perché li mette alla prova, punisce chi merita punizione, purifica chi ha bisogno di purificazione. E innalza quelli che invece nella tribolazione dimostrano di valere. Avanti, Angela.
Verso 12. Il Signore disse a Satana: ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stender la tua mano sulla sua persona.
Ecco, qui vediamo che il Signore mette un limite. Va bene, puoi fare questi mali che vuoi fare, che il diavolo gli chiedeva di uccidere i figli, però lui no. Lui non lo tocchi, poi malattie sì, lo ha permesso malattie, eccetera, ma non la sua vita. Vai avanti.
E Satana si ritirò dalla presenza del Signore.
Ecco, e poi sappiamo che è una lunga storia, che poi il diavolo distrugge tutte le sue possessioni, i suoi animali, le sue bestie, le sue pecore, tutto, e alla fine uccide anche i suoi figli. Abbiamo un sacco di figli, però se la passano tutte le sere col Vangelo di prosperità. Si direbbe oggi, tutte le sere a Dio ci vuole ricchi e felici e facciano feste tutte le sere. E Dio diede il permesso di ucciderle tutte. Attenzione ai cristiani che avrà passate col Vangelo di prosperità, perché Dio uno di questi giorni chiederà il conto dei vostri talenti. Come avete investito i vostri talenti? E ma noi siamo figli di Giobbe, lui offre sacrifici per i nostri peccati e siamo sotto la grazia perché lui fa sacrifici. Sì, sì, Giobbe è sotto la grazia perché è obbediente.
Dio ha ucciso i figli di Aronne, che era il grande sacerdote di Israele, esatto. Israeliti, i figli di Eli, un altro gran sacerdote. Dio li ha ucciso perché erano nel peccato.
Sì, Samuele capitolo 2, 3. E allora cosa stiamo dimostrando qui? Che è falso il Vangelo dei falsi profeti di oggi, che Dio non mette alla prova i suoi figli. Dice, ma quello è il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento è peggio. C'è la tribolazione, c'è il marchio della bestia, c'è il lago di fuoco. Non ascoltate i falsi profeti, andate alla parola.
Pensi che questa visione del Papa Leone XIII, che ha visto la distruzione della Chiesa, tu pensi che ha a che fare con il tempo della fine?
Sì, 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 perché va con le profezie. Va con le profezie perché in 2 Tessalonicesi 2, versetto 4, credo, parla dell'apostasia della Chiesa. Cattolica, protestante, tutte le chiese sono in apostasia, tranne alcuni sporadici membri della sposa di Cristo. Speriamo di esserci. Dipende dal Signore e legge. Quindi sì, c'è a che fare col tempo della fine. Questa profezia io credo che è reale, ma anche Don Bosco. Don Bosco, il grande santo cattolico, anche lui riceve le stesse profezie. Ha profetizzato i cavalli dei cosacchi si abbevereranno nelle tue fontane di San Pietro, la Basilica di San Pietro. Perché? Perché lì vedeva, lui come San Francesco, vedeva che la Chiesa faceva schifo. Cioè pensavano solo a perversione sessuale, ai soldi, alla carriera, a diventare Papa, a diventare pezzo grosso. E Don Bosco adesso Don Bosco lo innalzano come prete cattolico. Sì, era prete cattolico, ma era perseguitato però. Va bene? Bene.
Una domanda dimmi. Da parte di Stefania, arrivata adesso la domanda, quindi sono in ascolto Stefania e Leo. Cari fratelli, buon pomeriggio.
Ciao Stefania.
Grazie di cuore per il messaggio audio. Noi vi amiamo di più. Fratello Giuseppe, mi pongo sempre una domanda, ma da sempre. Ma un Papa che viene nel nome di Gesù e poi omette e insabbia indagini su casi di pedofilia della Chiesa Cattolica, questo è sempre accaduto, ma tutti fanno finta di non vedere nella Chiesa. Può essere questo allora un buon Papa davvero? Non crede che Gesù farebbe lo stesso? Non so, ma la parola di Dio mi mette sempre in guardia.
È logico, c'è ragione perfettamente, perché questo Papa, Leone XIV, questo Papa americano, è accusato di aver insabbiato casi dove preti sono stati accusati di pedofilia. Sì. E questo qui è tipico, perché una cosa è il tribunale degli uomini, gli avvocati, i giudici e via. E un'altra cosa è il tribunale ecclesiastico. C'hanno due pesi e due misure, è diverso. Loro quattro Ave Marie perdonano qualsiasi cosa infernale. Loro perdonano tutti come regola. La loro regola è perdonare tutti. Beh, Dio non è così. Quindi un conto è la Chiesa di Dio, che si chiama la Chiesa di Gesù Cristo, e l'altra è quella... sono le chiese secolari, cattoliche, protestanti, eccetera. E qui vedi, il diavolo dice a Dio, tu prova a toccare Giobbe e vedi se non ti maledice in faccia. E allora, nel tempo della fine, quando viene la tribolazione, ci saranno cristiani che malediranno Dio. Diranno, dove sono... Dov'è il tuo Vangelo di prosperità? Dov'è la tua supergrazia? Perché hanno ucciso mia moglie, i miei figli, mio marito, mio amico? Perché hanno messo il marchio della bestia ai miei figli? Dove sei Dio? Così parlavano gli ebrei ad Auschwitz, nei campi di concentramento. Dov'è il Dio di Abramo? Perché non distrugge il nazismo? Capite? Come se qui Giobbe si lamentasse e dire perché hai fatto morire i miei figli? Cioè Dio dovrà permettere la tribolazione per vedere quali saranno i credenti che moriranno per amore di Dio, moriranno per non rinnegare la fede, e quali saranno invece quelli che lo malediranno in faccia. Ci sono storie che parla gli ebrei nei campi di sterminio, campi di concentramento, che maledivano Dio. Vedi, Gesù adesso si fa sbattezzare. Perché mi faccio sbattezzare perché la Chiesa fa schifo. Va bene, ma se il battesimo per ora dovrebbe essere fatto nel nome di Dio, cosa c'entra il battesimo con la Chiesa? Ma loro sono branco di puntini puntini, branco di pedofili, pervertiti, ce ne sono molti, è vero, va bene. E però il battesimo è tra te e Dio. È come se tu porti, non so, la decima offerta a una chiesa, poi quello lì è un pedofilo e spende soldi in prostitute. Ma tu l'hai data a Dio, che poi lui la usa per comprarsi droga, Dio lo manderà all'inferno, nel caso. Ma tu intanto la dai a Dio. Tu non ti fai sbattezzare perché il prete è un pedofilo. Perché non sei stato battezzato nel nome della Chiesa. Nel
prete.
Nome del pedofilo,
giusto.
Nel nome del prete, battezzata nel nome di Dio,
amen.
Battesimo dello Spirito Santo, poi c'è battesimo dell'acqua che non vale niente, il battesimo dello Spirito Santo invece è importantissimo e ti salva infatti. Allora, gloria a Dio.
Quindi in conclusione, in due parole, tu pensi che il nuovo Papa è una continuazione di Bergoglio, però un po' più moderato?
Molto. Questo Papa mi sembra addirittura sincero, mi ricorda Benedetto XVI, mi ricorda papi precedenti, mi ricorda anche Paolo VI, tutta brava gente, gente che non erano ipocriti di professione come il massone Bergoglio. Quello lì, secondo me, a mia opinione, era un diavolo con le corna,
sì,
travestito da Papa, ma finalmente si è tolto di mezzo.
Però se tu dici che lui sta seguendo la stessa politica di Bergoglio, per esempio l'inclusività, non è che cambierà niente nella Chiesa Cattolica per quanto riguarda le idee e le dottrine? Tutto rimarrà lo stesso?
Ma il diavolo ha infiltrato la Chiesa Cattolica con dei principi spirituali, dottrinali, che dobbiamo amare anche i pervertiti, e poi c'hanno anche se fanno il distinguo, cioè io benedico pervertito ma non la perversione, ma non si fa così. Dio, questo distinguo, sì, nella Bibbia non esiste. Dio non manda all'inferno il peccato, manda i peccatori. Il peccato non esiste, è una cosa neutrale, una cosa soggettiva, dipende dalla persona. Non puoi mandare il peccato all'inferno, manda il peccatore all'inferno.
Sì, sì, perché loro benedicono le coppie che sono, diciamo, nel modo sbagliato. Però dicono che la Chiesa ha ancora questa dottrina che non approvano il loro matrimonio tra le persone dello stesso sesso, però possono benedirle, non approvarle. Ma qual è la differenza? Alla fine è la stessa cosa.
È l'inganno. Non puoi benedire il peccatore ma non il peccato. Non puoi. È intrinseco, no? Il peccato non esiste senza peccatore. Non è il peccato in se stesso che commette peccato, è il peccatore che mette in pratica il peccato. È come se un serial killer va in giro a sparare alle persone e tu metti in prigione le pallottole perché hanno ucciso. Ma no, caro mio, è il serial killer che devi lavorare, è lui che deve neutralizzare e mandarlo anche alla forca.